Iniziamo in una maniera un po' leggera, una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Buongiorno prof, anzitutto.
Buongiorno anche a te e gli ascoltatori.
Un libro che mi piacerebbe leggere anche solo al titolo, La Schiappa. Nel senso che tutti vorremmo primeggiare, essere invece La Schiappa. A parte che il nome è bellissimo secondo me, ma sì, poi è un libro che spopola, giusto? Io mi devi perdonare, onestamente
che...
non...
Sì, è un libro che è scritto per i ragazzini, ma che è bello da leggere anche per i grandini. E non è uno solo, sono arrivati al quindicesimo, sì. Cioè Harry Potter, dopo il primo ne hanno fatti altri sette, no? Sono arrivati a otto. Questo qui sono al quindicesimo adesso che esce, perché sono Le avventure di una schiappa, che è questo ragazzino che ha tutte queste avventure e che serve ai ragazzini che lo leggono per vedere che non sono solo loro che si sentono, scusa il termine, sfigati, ma che c'è anche qualcun altro, e quindi problemi adolescenziali, linguaggio semplice. Sì, bello. E sono questi libri qui che adesso stanno spopolando.
Esatto, ma c'è anche un aumento della letteratura per i ragazzi, no? Questa mi sembra una cosa importante.
Importantissimo e anche molto bello, perché la fascia 9-12 pare sia aumentata. Mi pare da 77 milioni di euro nel primo semestre di quest'anno, dell'anno scorso erano 77, sono arrivati a 104 milioni di fatturato. Quindi vuol dire che i nostri ragazzi leggono, io sono contentissima di questi dati qua.
Vero,
perché? Perché
sì,
finalmente gli autori, gli editori si sono messi a produrre dei libri adatti per i ragazzi.
Certo, sulla scia di Harry Potter fu il primo, no?
Sì, quello fu il primo,
precursore,
sì,
giusto, quello che ha poi dato il via. Quindi, libri. Un'altra cosa, prof, innanzitutto, che bello, parliamo anche... di qualche cosa che non siano social, che non sia internet, web, divulgazione scientifica. mi pare, lei mi segnalò qualche tempo fa un programma a suo dire molto bello,
sì.
Io non l'ho mai visto in realtà, sono sincero. L'ho
visto, ascoltato, perché è chiaro che alle 11:30 del mattino non c'è tanta gente che possa ascoltare la radio, ma se capita di essere in macchina oppure a casa che stai facendo dei mestieri perché hai il turno al pomeriggio, è Radio 3 Scienza, sul 3 della RAI, non della TV, proprio della radio, quindi intanto che fai le cose puoi anche ascoltare.
Certo, si può anche per mezz'ora non ascoltare radio più e ascoltare qualcosa, qualcos'altro. Bene.
E questo è un programma che era stato ideato da Rossella Panarese, che è morta poco tempo fa, e che intervista, diciamo, scienziati, eccetera, ogni volta su un argomento diverso, cercando di portare argomenti molto pesanti, tra virgolette, in maniera semplice, con un linguaggio semplice, semplificando, ma non diminuendo il valore o stravolgendo l'argomento. Che è una cosa importantissima da fare, perché la divulgazione scientifica è importante, ne abbiamo detto tante volte,
certo.
A parte che ti fa appassionare a tanti temi, ma,
anche perché adesso è tornato d'attualità il cambiamento climatico, no? con Greta, adesso l'altra esponente africana, insomma sono andati anche da Draghi, hanno parlato, stanno sensibilizzando molto anche i ragazzi, però se alla base ci fosse qualche cosa scientifico per saperne di più sarebbe ancora meglio, o no?
Sì, sarebbe ancora meglio, ma da notare che questi ragazzi di Friday for Future hanno basi scientifiche, ascoltano quello che dicono gli scienziati, si informano, non è che fanno la manifestazione tanto per non andare a scuola il venerdì. Hanno fatto 2 anni di pausa, chiaramente per via del Covid, adesso sono tornati sul pezzo, diciamo, no? Ma loro sono più bravi dei grandi in questo, perché i grandi parlano per sentito dire, no? Mentre questi ragazzini di questa associazione, che non è un'associazione, si informano, discutono, prendono le parole degli scienziati, e gli scienziati sappiamo che continuano a produrre dei documenti in cui ci dicono mancano 50 anni, mancano
anche
9 anni,
eccetera.
Anche perché
i scienziati poi si devono confrontare con la politica, con chi deve attuare le decisioni, no? E credo che anche un buon esempio per i giovani è dovuto anche da questo fatto che Greta e l'altra attivista di cui adesso non
Vanessa,
ricordo il nome, Vanessa,
e poi c'è Martina per l'Italia,
da Uganda mi sembra, no, Vanessa, fanno anche capire ai giovani che ci si può far sentire, cioè si può andare anche a fianco di chi decide, cioè che i giovani non è che subiscono soltanto, anzi possono essere anche loro che decidono, è un esempio, cioè come loro arrivano in televisione davanti a Draghi, ci fanno capire che anche noi possiamo, pur nel nostro piccolo magari, ma far sentire la nostra voce, giusto? Non soltanto dietro una tastiera, insomma.
Certo, sì, non solo dietro una tastiera, ma lo possiamo far sentire la voce, ma anche fare qualcosa con i comportamenti. L'abbiamo già detto, bastano piccoli comportamenti. Chiaramente noi non possiamo ridurre le emissioni globali singolarmente, però se ognuno di noi porta un piccolo contributo, tipo, non so, vedere qual è la macchina che inquina di meno, usarla di meno, sì, usare certo. I mezzi pubblici o andare a piedi o tutte quelle cose lì, no.
Anche o perché, spegnere anche le lampadine. Perché ci sono dei dati dell'UNICEF che parla dei bambini, che 1 miliardo di bambini, cioè metà del totale, vive in paesi a altissimo rischio di cambiamento climatico.
Già.
Anche perché spesso sono anche molto poveri questi paesi, diciamo.
Sì, e proprio questa ragazza Vanessa africana faceva notare come i primi che sentiranno in maniera drammatica, e già stanno sentendo in parte, gli effetti dei cambiamenti climatici sono proprio i più poveri, quelli che vivono nei paesi del terzo mondo, perché è lì che adesso sta venendo la siccità, oppure le inondazioni, i monsoni, eccetera. Noi tutto sommato nel mondo occidentale abbiamo anche certo. delle buone difese attorno a noi, abbiamo costruito, abbiamo delle case, non abbiamo delle capanne di fango. E loro fanno notare che peserà proprio su questa gente, sui più deboli, l'economia del consumo che viene invece fatta da quelli più ricchi. È quello che dice anche Papa Francesco, no?
Certo.
Che ha detto, mi sembra domenica l'altra, che se non cambia l'economia non può cambiare il clima, cioè il clima è dovuto anche a questi cambiamenti climatici, ci sarà sì anche una parte geologica, diciamo, perché le glaciazioni ci sono sempre state sì. e successivamente alle glaciazioni poi ci sono stati dei periodi più caldi, ma però noi stiamo dando un forte contributo a questa cosa con le emissioni di anidride carbonica che non sono mai state così alte.
Certo.
E anche di altri
gas serra. Si parla di carbonizzazione, tutto. Però allora mi perdoni, però se andiamo verso questo, visto che il futuro è segnato, insomma, verso questa transizione verde, tutto va.
Si spera.
Si spera,
solo a parole.
Sarebbe bene che anche i ragazzi, per affrontare in futuro, che diventa il loro protagonista, abbiano delle competenze verdi.
Sì,
chiamiamole difatti, così, no? Cioè, certo. ecologista che si insegni anche nelle scuole, no?
Sì, l'educazione climatica e le competenze verdi, e questi ragazzi del Friday for Future dicono introduciamolo nelle scuole. Loro stanno cercando, passano attraverso i loro colleghi studenti, diciamo, no? Ma vorrebbero anche che questa cosa fosse fatta come insegnamento di base, sarebbe anche molto giusto, anche perché si studia scienze facendo, si fa matematica, si fa italiano perché leggi i testi, fai dibattito perché poi ci discuti su, magari non dico con la presenza di qualcun altro, ma puoi anche fare un dibattito in una classe mettendo da una parte dei ragazzi che sostengono la tesi che va bene così, dall'altra quelli che dicono no, bisogna cambiare, e il dibattito sarebbe utilissimo. Perché? Perché in loro crescerebbe la capacità critica, chiaro. Oltre che la capacità di esporre un argomento, e intanto farebbero educazione ambientale, perché il contenuto è quello.
Senta prof, che ne pensa si ritorna chiaramente in classe, no? Ora la pubblica amministrazione torna in presenza, smart working solo al 15%, però molte aziende proseguiranno in questa maniera ibrida, no? Un po' a casa, un po' in presenza. Per la scuola, secondo lei, da tornare al 100% in presenza, oppure che la DAD non venga completamente messa da una parte, cioè può esserci un'emergenza, può esserci qualcos'altro. Secondo lei va proprio tolto un capitolo, dimentichiamoci la DAD, perché è espressione anche di un periodo brutto che abbiamo passato.
No, non dobbiamo dimenticare quello che di positivo abbiamo avuto, cioè gli insegnanti, i ragazzi, le famiglie hanno potuto imparare ad usare questi strumenti che permettono la didattica a distanza. Allora, teniamoli buoni, ma usiamoli anche adesso, e secondo me dovrebbero anche cambiare quel paragrafo del contratto col personale docente che dice che la DAD si fa solo in caso di Covid.
Certo.
L'anno scorso c'era chi protestava perché era piovuto molto a Napoli, avevano chiuso le scuole, potevano fare la DAD, e invece no, perché guarda, sentivo proprio l'altro giorno di un ragazzino che ha avuto un incidente, deve subire un'operazione, non può camminare, deve stare a casa perché sennò è rischioso che, insomma, deve stare a casa per alcune settimane in attesa dell'operazione. Non è in ospedale, perché se fosse in ospedale ci sarebbe la scuola in ospedale. La mamma ha chiesto che di poter avere accesso alla DAD per questo bambino.
Certo.
No, ha chiesto agli insegnanti, no, non si può perché non c'è scritto. Allora, magari In un'altra parte, sulla buona volontà, gli avrebbero detto di sì, ma se ci fosse scritto che in caso di emergenze, certo, bambino che deve restare a casa, chiaro, pioggia che ti non permette di andare, dato, neve, insomma. Oppure anche l'ultima che c'è stata, le scuole chiuse per le elezioni.
Ah sì, è vero, allora, da là se ne parla, ma sarà mai, mi scusi prof, non ci sono altri posti che le scuole? Ho capito tutto, però c'è qualcuno che ha sperimentato luoghi alternativi.
Sì, ma lo Stato stesso, il Ministero degli Interni, ha invitato i comuni a trovare dei posti alternativi, anche perché con la storia delle sanificazioni quest'anno è pure più complicata, no, stata. Ma su 1200 e passa comuni che sono andati ad elezioni, hanno risposto e trovato posti alternativi 117. Intanto vuol dire che i posti ci sono. Avevano parlato di caserme, per esempio, di scuole, di edifici chiusi. Lo Stato possiede una marea di edifici che per un certo periodo possono essere anche attrezzati per quella maniera lì, perché siccome bisogna comunicare molto in anticipo al Ministero degli Interni, che deve dire che va bene, allora adesso c'è passata anche questa, certo, però siccome andremo a votare di nuovo prima o poi, esatto, pensiamoci,
organizziamoci per tempo, appunto. Organizzarsi per tempo. Allora prof, che ne pensa dei professori che cambiano frequentemente ogni anno oppure addirittura dopo alcuni mesi? Allora, affezionarsi a un insegnante può essere una bella cosa se l'insegnante è bravo, mi perdoni, se l'insegnante è un po' così e così, mi devo tenerlo 3 anni, allora dov'è il giusto secondo lei?
Beh, il giusto è che comunque la continuità didattica andrebbe assicurata, perché anche l'insegnante così e così non è il solo insegnante che hai, perché ormai anche all'elementare ne hai 2 o 3. E quindi non saranno tutti che ti hanno preso a male oppure che tu non hai un buon rapporto. No, bisogna affrontarlo questo nodo del personale che continua a cambiare, perché tra l'altro proprio nella scuola media di cui parlavamo la volta scorsa, che è quella che sta soffrendo di più, cioè strutturalmente non va,
sì, ne avevo già parlato,
è solo il 67% dei docenti che i ragazzi trovano in cattedra l'anno dopo, cioè passando dalla prima in seconda, dalla seconda in terza. Questo è un grosso danno, perché intanto l'insegnante, per quanto quello che lo precedeva abbia lasciato lì le sue carte, i suoi programmi, non avrà una continuità sul programma, perché magari privilegerebbe certe parti, le ha spiegate in un'altra maniera. Poi c'è il discorso del metodo: se tu sei abituato a un certo, se i ragazzini sono abituati al metodo di un insegnante, poi devono cambiare e riadattarsi per quello di un altro. Poi c'è la conoscenza degli alunni, il feeling che si è creato, o proprio la conoscenza. So che Pierino, quando lo interrogo, devo stare attenta, perché se ci sono quelli dell'ultima fila che lo prendono in giro, lui diventa tutto rosso, non parla più,
okay.
Lo conosco, allora cercherò di interrogarlo quando quegli altri magari sono impegnati a fare qualcosa. Non è bella questa cosa. Si spera che... E poi anche i docenti non ci stanno mica bene a cambiare tutti gli anni. Certi vengono presi addirittura dall'angoscia di questi cambiamenti.
Anche per loro è traumatico?
Sì, ti assicuro che è traumatico, perché intanto devono cambiare sede, quindi spesso devono anche cambiare,
certo,
casa.
Certo.
Poi,
ma anche il percorso, no? Cioè io credo portare avanti, sì, trovarli i bambini e lasciarli i ragazzi. Dire, una missione, no? Il fatto di anche soddisfazione personale.
Sì, e poi...
Arrivano nuovi, dove siete arrivati? Ma che ne sa prima che metodo aveva, che modo aveva, l'altro insegnante, tutto quanto.
E non è a caso che dove c'è più continuità didattica è dove la scuola va meglio, cioè nella scuola elementare. 83% dei docenti li trovi l'anno dopo, la scuola è quella che va meglio, ha risultati anche invalsi, okay, tutto il resto. Non è, secondo me non è una coincidenza.
Non è una coincidenza.
No.
Senta, il fatto, se non vado errato, questo è il periodo dell'orientamento, giusto? Perché
sì,
le scelte...
Sì, a gennaio.
Ecco, a gennaio. E allora, lo scorso anno, l'orientamento com'è stato? Online? Com'è stato?
Sì, decisamente
virtuale.
Online. Sì.
E allora, abbiamo sempre detto, è importante l'orientamento. Cioè, per orientamento che intendiamo? Andare a vedere le nuove scuole?
Ecco, appunto, chiariamo che orientamento non,
esatto,
è andare a vedere le nuove,
sì,
scuole.
Farsi la gita.
Perché? Farsi la gita. Perché per quelle basterebbe appunto una visita virtuale. Orientamento è capire quali sono le mie capacità, le mie tendenze, i miei punti forti, i miei punti deboli, e scegliere la scuola adeguata. Per questo bisognerebbe parlare soprattutto con insegnanti, ma soprattutto ragazzi delle varie scuole. Questo non credo che purtroppo si possa fare per via delle condizioni della pandemia che ancora ci sono almeno fino a dicembre, per cui non è che posso invitare in classe i ragazzi di un'altra scuola perché certo. parlino.
Però fare delle rassegne, mi perdoni, è possibile, adesso tornano anche le fiere, tornano con le dovute precauzioni, però
sì, ma lì ti danno informazioni su che materie ci sono, magari anche sui costi, sulle distanze, sui servizi, sulle,
sì, certo.
gli orari di quella scuola, però l'orientamento è il ragazzo che deve venire orientato, cioè
sì,
è il ragazzino
sì.
che nel suo percorso dalla prima elementare, anzi prima anche in su fino alla terza media, deve poter fare delle esperienze che gli facciano capire dove è più bravo.
Non è mica, questa è una cosa molto, per capire dove è più bravo. E allora, secondo lei, prof, possono capirlo anche i genitori? Cioè, dovrebbero capirlo oppure no? Per esempio, anche tramite compiti per casa, ovvero seguire i ragazzi nei compiti per casa. È giusto o no? E seguirli, se sì, come, prof?
Nei compiti per casa, seguirli è un discorso giusto. Farli al posto loro, assolutamente no.
Ecco.
Seguirli vuol dire anche semplicemente incoraggiarli. E l'importante, io consiglierei di leggere un libretto che si chiama Motivarsi e Motivare.
Eccolo qua,
sì.
Motivarsi e Motivare, chi l'ha scritto?
È scritto,
di che parla? Ci faccio una breve sintesi, prof.
Allora, scritto da Angelica Moè, che è una psicologa che però è partita da Cencenighe.
Infatti cognome.
Sì, E il sottotitolo è Come trasmettere con entusiasmo la voglia di imparare, perché sta tutto là. Sta tutto nella motivazione. Se io riesco a infondere nel ragazzino la motivazione a applicarsi, è quella la maniera, l'unica in cui lui poi applicandosi avrà dei risultati.
E questo secondo lei è utile anche per i genitori? Questo?
Sì, questo è per i genitori, anche per gli insegnanti, ma anche per se stessi, diciamo, non solo il genitore che ha un figlio.
E non sulla scuola, non credo che sia esclusivamente all'ambito della scuola.
No.
Perché la motivazione riguarda tutti, mi perdoni prof, anche
sul lavoro certamente.
E anche nella vita culturale, sociale, specie in questo momento prof, arriviamo da dei momenti in cui riprendere la socialità, riprendere anche la voglia di confrontarsi, di avere degli obiettivi, che è fondamentale o no?
Certo che è fondamentale.
Credo. Sì. Ma no, i compiti prof, torniamo un attimino.
Torniamo ai compiti.
Ecco, torniamo un attimo, perché qui molti adesso, magari lo so, ci ascoltano i genitori, che bisogna dirgli ai figli, per esempio, finiti i compiti, hai fatto bene i compiti? Sì, no, bravo. Oppure, cioè, sono anche piccoli, le parole sono importanti, hanno un peso, no? Soprattutto per quanto riguarda i ragazzi.
Sì, perché Angelica Moè ha studiato queste cose a livello scientifico, perché ha fatto test su test a batterie di ragazzi per ottenere, non è un discorso teorico, è un discorso basato su dei dati. Allora, come stavi dicendo tu, hai fatto bene i compiti oppure bravo, sono due cose completamente diverse. Il bene i compiti, sto elogiando il prodotto e il tuo percorso che ti ha portato a farlo. Quindi vuol dire che tu capisci che quel percorso devi farlo di nuovo se vuoi avere un buon risultato. Quel che conta è il risultato e come ci arrivi. Se io dico bravo, sto dicendo bravo a te persona, che vuol dire che ti ho detto che hai sfruttato le tue capacità innate, diciamo, infatti si chiama teoria entitaria, per risolvere una questione.
Anche perché è assimilabile anche a che tu faccia un'altra cosa, cioè una qualsiasi.
Allora,
hai chiuso la porta, bravo, hai buttato la spazzatura, bravo.
Invece è fatta bene la cosa, altrimenti uno si convince che le persone sono così, ci sono quelle brave e quelle non brave, e quelle brave riescono nelle cose, quelle non brave invece no, invece non è vero niente, perché è con l'impegno che poi ci riesci.
Sì. Per esempio, un sono contento di te? Che ne pensa?
Sono contento di te, anche Angelica Moè dice no, perché intanto sto parlando di me. Sto parlando di me genitore, che sono contento. Beh, piacere, grazie mamma, ti ho fatto contenta, però...
Non significa che...
Certo. Invece dire ce la stai facendo, hai fatto un buon lavoro, cose di questo genere, sono magari anche semplicemente con la pacca sulla spalla, insomma, no?
Potrebbe
e soprattutto
essere.
non vanno fatti i confronti, hai fatto meglio di quell'altro, meglio di tuo fratello, no, hai fatto meglio della volta precedente, sì, è tutta un'altra cosa, cioè non giocare sulle persone ma giocare sul prodotto.
Le punizioni, prof, cioè sei andato male al compito, la maestra ti ha redarguito, hai preso un brutto voto, che si fa? Si punisce verbalmente?
No,
ti ritiro il cellulare?
No, si discute. si punisce se non hai fatto i compiti, ma se li hai sbagliati o se hai preso un brutto voto non si punisce, si discute il perché, perché se io ti punisco genero paura, la prossima volta cercherò di copiare, genero risentimento e non produco non cambio la situazione. Ecco, far studiare i bambini per paura, o i ragazzi per paura, è un grandissimo errore, perché cercheranno altre strade per raggiungere il risultato del voto, non impareranno.
Sto guardando l'orologio, prof, sì? abbiamo già sforato, mannaggia, avremo ancora tante cose, ma
siamo chiacchieroni.
Ci risentiamo la settimana prossima, buona settimana, prof.
Va bene, buona settimana anche ai nostri ascoltatori e grazie che ci hanno ascoltato.